altre parole.
Qualche minuto fa, anzi qualche secondo fa, Jari Bernasconi nel suo corsivo parlava di presenze selvatiche, di volpi, di cinghiali, e capita spesso nelle strade di montagna di incrociare questi occhi, questi rapidi guizzi che sono il mondo selvatico che intreccia il nostro percorso. Noi abbiamo viaggiato sulle strade del Monte Ceneri in questi giorni, sono strade di montagna, diciamo, non di alta montagna, ma resta comunque una strada di montagna. Infatti abbiamo visto che il Monte Ceneri ancora oggi provoca qualche divisione, un sopra e un sotto Ceneri. Oggi concludiamo il viaggio con la letteratura, dopo che per esempio ieri abbiamo parlato dello sport e poi ci siamo occupati della storia, della politica, la letteratura, in particolare con la produzione degli anni 60 del Novecento, una fase che possiamo catalogare fra i punti alti delle patrie lettere del secondo dopoguerra. Negli anni 60, infatti, si assiste a un risveglio soprattutto nel campo del romanzo, e un risveglio compiuto da una generazione che è sempre più insofferente nei confronti del magistero di Francesco Chiesa, punto di riferimento dei letterati svizzero-italiani almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. In questa generazione si fa viva invece la necessità di rivisitare in senso realistico la storia delle campagne e delle valli, mostrando la durezza della vita degli avi, mostrando la sua reale consistenza senza abbellimenti, ma soprattutto senza svolazzi retorici. Niente idillio né arcadie alpine, insomma, ma il resoconto crudo di un mondo fatto di stenti, di sacrifici, di emigrazione. Di questo parleremo con il nostro ospite della settimana, siamo all'ultimo round ormai. Orazio Martinetti, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno al pubblico all'ascolto.
Dunque Orazio, chi sono questi letterati che intendono rompere con la tradizione, che vogliono raccontare un mondo diverso da quello riportato nei romanzi distribuiti a scuola?
Ecco, sono Giovanni Orelli, Piero Bianconi, Plinio Martini. Qui bisogna osservare bene le date. L'anno della valanga di Orelli esce nel 1965. L'albero genealogico di Bianconi nel 69 e il fondo del sacco di Martini nel 1970. Come si vede sono tutte opere concepite e nate negli anni 60, un'epoca feconda per la nostra letteratura. Sono tre romanzi che definirei magistrali e ambientati in un contesto alpino, in un contesto in cui il Ticino abbandona frettolosamente le sue radici rurali per assecondare lo spirito del neocapitalismo, fatto soprattutto di servizi bancari e finanziari. Questi nostri tre autori sono tutti sopracenerini e avvertono il bisogno di fare i conti con la civiltà contadina in declino e con le luci abbaglianti che si stanno profilando all'orizzonte e che sono generose di promesse. Come detto bene, sono dunque anni di rottura rispetto agli stilemi del passato, rispetto al già citato Francesco Chiesa, personalità che ha dominato a lungo il mondo delle lettere, fino alla Seconda Guerra e anche dopo. Sotto Cenerino, di Sagno, pubblica i suoi romanzi di maggior successo tra le due guerre. Tutti i nostri ascoltatori, che sono magari un po' con gli anni, ricordano Tempo di Marzo, Villa d'Orna e Santa Marillide, sono questi tre romanzi che pubblica tra la prima e la seconda guerra mondiale. Invece adesso vediamo che il baricentro letterario si sposta dal sottoceneri al sopraceneri, quindi soprattutto nel Locarnese e nelle valli superiori.
Ecco, c'è la volontà insomma di superare l'idillio di Chiesa e di mostrare anche la realtà dura delle valli, delle montagne, però c'è anche un amore tenace per questa realtà dura, e nelle opere quindi affiora anche spesso un'indignazione civile, un filo di collera per la morte di questa civiltà dura, come gli stessi autori dimostravano, una civiltà povera ma dignitosa, una civiltà che in quegli anni veniva sopraffatta dai valori urbani giudicati dagli autori come effimeri e inconsistenti.
Piano si fa largo anche la consapevolezza che la città cerchi di soggiogare la montagna, di carpirle la sua risorsa più preziosa, che è l'acqua. Sono le fonti da trasformare in energia per muovere fabbriche e locomotori e illuminare i quartieri urbani. E scrive ad esempio Orelli: così è scomparso per sempre anche il più bello dei laghi, tondo come una piccola piazza. gallerie sotterra rubano l'acqua alle sorgenti, la guidano in condotte forzate ai grandi bacini, alle centrali del piano, asciugano la montagna. Ecco, siamo di fronte a una sorta di dissanguamento idrico che agli occhi di Plinio Martini assume le fattezze dell'esurpazione. E di qui la sua denuncia, la miopia degli onorevoli che non avevano previsto nulla, ma si erano ricordati della valle soltanto quando c'era stata la possibilità di trarne profitto per loro stessi e per i loro simili. E anche Piero Bianconi. Bianconi non perde occasione per denunciare lo scempio edilizio, ad esempio, la distruzione degli antichi insediamenti a beneficio di palazzi anonimi in vetrocemento. La modernità assume ai suoi occhi le fattezze di una diga, una enorme diga che pian piano sommerge la civiltà rurale.
Ecco, questi autori, Bianconi, Orelli, Martini, li ritroviamo poi, fra l'altro, in compagnia di Giovanni Bonalumi e di Giorgio Orelli nel volume Pane e coltello, 5 racconti di paese pubblicati da Armando Dadò nel 1975.
Con fotografie di Alberto Flammer. Qui è interessante vedere cosa scrive Bianconi nell'avvertenza al volume. I testi che ho raccolto, scrive, sono tutti di scrittore notoriamente non di estrazione borghese, bensì di popolo, e che hanno mantenuto del loro mondo di origine una memoria incancellabilmente affettuosa. Insomma, dice Bianconi, alcuni hanno preso altre strade, sono spostati, hanno viaggiato, e però l'imprinting, l'attaccamento al paese è rimasto.
Ecco, gli autori citati, che si riallacciano, abbiamo detto, a queste radici, scrivono in italiano, ma non sono naturalmente, vista anche la loro provenienza, vista l'epoca, non sono estranei al dialetto. Il dialetto, si può dire, è sempre presente nelle loro opere in modo aperto oppure in forme ibride. C'è, si può dire, Orazio, un suo recupero come strumento di forte espressività?
Certo, lo si vede più o meno in tutti questi nostri autori. No? Qui emerge anche una differenza tra il sopra e il sottoceneri. Diciamo, ecco, io tengo sempre a sottolineare che sono differenziazioni molto schematiche, poi le eccezioni ci sono sempre, evidentemente. Ma nelle valli il dialetto si è conservato meglio, soprattutto nelle zone discoste, non attraversate né dalla ferrovia né dall'autostrada. Evidentemente più si scende verso sud e più il dialetto abbandona la scena. Sappiamo dalle ricerche sociolinguistiche che a Lugano, per esempio, i monolingui dialettali sono pochini, e a Chiasso sono un po' di più, forse perché a ridosso della frontiera c'è la volontà di distinguersi dai vicini comaschi in qualche modo. Le località in assoluto meno filodialettali sono Ossellina e Paradiso, con percentuali bassissime.
Ecco, c'è stato come un rumore, no? Orazio, ci sei?
No, ci sono sempre.
Ecco. Dicevo, pensavo al dialetto, no? Io stesso ho avuto il dialetto come lingua madre, essendo nato e cresciuto a Bellinzona, ma in una fase, gli anni Ottanta, in cui sempre meno ci si trovava ad avere compagni di classe in queste condizioni. C'è stata una fase, direi, nella politica linguistica del Canton Ticino e anche nelle famiglie, in cui si consigliava di abbandonare il dialetto a vantaggio dell'italiano.
Sì, è un po' così. Il dialetto era ritenuto sconveniente, era la spia di un'origine umile, contadina, e il nuovo mondo, quello delle affari, del viaggio, del turismo, eccetera, esigeva l'italiano. Ecco, questo succedeva, ma per fortuna alcuni letterati si liberarono a questo tentativo di omologazione. Penso ora ad un altro Bianconi, non a Piero Bianconi, ma a Giovanni Bianconi e alle sue poesie in dialetto. Ma penso anche alla mia conterranea, Lina Borioli, che nella raccolta Vos de la Faura rievocò la disgrazia del 1894, in cui perirono affogate nel lago Ritom 6 persone di Altanca. E questa sua poesia è una sorta di canto funebre messo in bocca alla nonna Giovanna, Ava Giovanna. Magari, Andrea, ti leggo, è abbastanza lunga questa poesia, ma ti leggo solo alcuni passi per dare, certo, un po' l'idea di questo dialetto. O i piedi su cœur, ora Ava Giovanna, quando tenta la campana. Un piede su cœur, tipo di paese, in uvistensi autele. Questo autele è un verbo, no? Voltar là, cioè andare nell'altro mondo. E in questa poesia lui, la Ava Giovanna, ricorda questo paese che pian piano si sta svuotando di anime, e poi però verso la fine ha questo, diciamo, questo sogno si trasforma in una volontà di rinascita. C'è in tutti i versi circola quest'aria di morte, ma alla fine esce questo verso di speranza, no, famoso, che enchia sul sas un po' sui fiori. Quindi anche sul sasso possono spuntare i fiori, il che ci può ricordare un passo di una celebre canzone di Fabrizio De André, dove dice: dai diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori.
E bisogna dire che nella versione in dialetto ha una sua pregnanza che fa proprio vedere e fa sentire questa tenacia del fiore che riesce a infiltrarsi anche nel sasso. Grazie a Orazio Martinetti per averci fatto da guida al di qua e al di là del Monte Ceneri in queste 5 puntate di un viaggio che per il Canton Ticino è assai lungo, e visto i nuovi mezzi di trasporto che valicano ora il Monte Ceneri e che lo attraversano, è un viaggio che riserverà ancora delle sorprese. Grazie Orazio Martinetti, buona giornata e alla prossima.
Grazie a te Andrea, buongiorno a tutti.
Rete 2.